In blu, l'economia. L'economia. A cura di Marco Girardo.
Bentrovati per la seconda parte del nostro programma. In regia c'è sempre Daniele Caruso, cura la parte tecnica con le sue sapienti mani al microfono Marco Girardo. Come vi ho annunciato, il nostro ospite ci ha raggiunto in studio questa settimana è Franco Amicucci. Insomma, ve l'ho presentato brevemente prima, insomma, sociologo, formatore, docente, collabora con le principali realtà italiane di impresa per quel che riguarda il tema della formazione anche a distanza attraverso le learning, e ha fondato anche una società che si chiama Skill, che è la prima società italiana per la formazione in e-learning. Buongiorno innanzitutto Amicucci.
Buongiorno.
Sono molto lieto di averla al Grazie. Programma nostro, alla nostra radio, perché sostanzialmente, ne parliamo spessissimo durante le nostre trasmissioni, l'Italia sconta purtroppo, ahimè, rispetto ad altri molti partner europei e non solo, un gap per quel che riguarda la formazione, visto che è in atto un cambiamento epocale nelle strutture di produzione e anche, diciamo, nelle competenze richieste alle persone che lavorano nelle imprese. Partirei quindi da una visione un po' generale. Che cosa sta succedendo nel mondo della produzione?
Nel mondo della produzione sta succedendo che c'è una grande rivoluzione, in parte indotta dalla rivoluzione internazionale, in parte anche dalle nostre eccellenze italiane, perché non dimentichiamo, siamo comunque il settimo paese industriale al mondo, quindi abbiamo una storia consolidata, e quindi c'è un cambiamento molto veloce, un cambiamento anche degli assetti societari, perché noi siamo di fronte a una internazionalizzazione di molte imprese, fusioni, scorpori delle grandi strutture. Il limite della nostra realtà è che progressivamente da molti anni la grande struttura si sta decomponendo e siamo una delle realtà più importanti al mondo comunque della piccola e media impresa tuttora in questo.
Guardi, a proposito di questo, noi diciamo abbiamo fatto diverse volte degli approfondimenti sia qui alla nostra radio sia anche al giornale Avvenire. Ricordo agli ascoltatori che comunque la redazione economica di Avvenire è il partner tecnico di questo programma, circa i ragionamenti della rivoluzione che c'è anche nelle filiere di produzione, che sono diventate filiere molto lunghe, internazionali, in cui diciamo il valore aggiunto, la catena del valore aggiunto si compone magari di realtà che stanno in paesi diversi. L'Italia partecipa a questo, noi abbiamo, diciamo, una quarantina, cinquantina di campioni internazionali di grandi dimensioni, ma poi appunto abbiamo una struttura, una miriade di micro e medie imprese. Allora, da questo punto di vista, è possibile concepire anche la formazione solo come ad hoc per l'Italia o bisogna necessariamente avere uno sguardo internazionale?
Intanto bisogna avere comunque uno sguardo internazionale. Noi siamo ormai una parte, mi piace sempre ricordare, noi siamo 60 milioni su 7 miliardi, quindi siamo una piccola provincia nel globo, e la nostra realtà produttiva vive ed esiste perché è collegata al mondo. Intanto l'idea di chiudersi sarebbe il crollo del nostro paese, quindi la maggior parte delle nostre imprese vive perché interagisce con il mondo. Questo è il primo passaggio. Certo, noi potremo essere molto più forti e molto più dinamici con due o tre elementi che abbiamo perso di vista, perché è un paese che si sta chiudendo nella sua visione e non ha prospettive 2020, 2030, 2050 come fanno altri paesi su questo. Noi sembra che la nostra prospettiva sia la prossima settimana nel dibattito che noi abbiamo. Invece siamo di fronte a una profonda rivoluzione che richiede una rivoluzione anche dei sistemi di apprendimento. Noi dobbiamo fare quella che si chiama la formazione predittiva, farsi la domanda: ma un giovane in prima elementare che entra oggi entrerà nel mondo del lavoro nel 2040? Chi entra all'università sarà nel 2025, che mondo sarà? Ecco, chi si fa queste domande? Io credo alcune università e alcune strutture se le stanno facendo. Ad esempio l'Università di Siena, insieme, grazie anche al Rettore Frati, che ha voluto farsi questa domanda, dice: ma cosa saranno i nostri giovani nel 2030, per esempio? Quali sono le competenze del futuro? La nostra struttura è preparata? Ecco, questa è una domanda che devono farsi tutte le strutture formative, e quindi non preparare proprio i giovani, ma non solo i giovani, ma anche nelle aziende il quarantenne, il cinquantenne, che probabilmente dovrà cambiare lavoro fra qualche anno, o comunque anche all'interno dovrà cambiare lavoro perché quella tecnologia non ci sarà più, sarà sostituita. Quindi entriamo in un mondo di formazione permanente, di adeguamento, dove il tema dell'apprendimento è uno dei temi centrali per il futuro di ogni nazione, di ogni paese. Ecco, se noi vogliamo bene al nostro paese, ecco, e ci fermiamo un attimo e ci concentriamo, dobbiamo farsi questa domanda di fondo, proprio come adeguare i sistemi di apprendimento, renderli permanenti per permettere ai giovani di avere un futuro futuro e agli adulti di sapersi adeguare ai cambiamenti che intervengono. E quindi il profondo cambiamento che deve intervenire è quello di concepire l'apprendimento come un sistema permanente che si basa molto sulla responsabilità della persona, anche del suo autoapprendimento. In questo caso parlo degli adulti. Ecco, non siamo abituati a questi, perché noi, finita la scuola, si pensa che sia finita l'epoca della formazione e sia solo un tema di lavoro. Ormai il lavoro è fortemente connesso all'apprendimento continuo.
In questo la tecnologia ci dà una mano, evidentemente, perché diciamo gli strumenti che sono messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica consentono anche la formazione a distanza, targetizzata, personalizzata, tailor-made, come si usa dire in alcuni casi. Ci racconta che cos'è Skilla e perché lei ha deciso di fondare Skilla?
Ma io l'ho fondata nel 2000 dopo un'esperienza che avevo fatto anche di un paio d'anni nel consorzio universitario Nettuno, nelle lezioni televisive di notte. Erano per gli studenti lavoratori e la confidenza con la tecnologia, si apriva anche un mondo nuovo. La lezione universitaria da 2 ore passata a 42 minuti, il docente che deve prendere nuove abilità e strutturare meglio i contenuti per organizzarli e renderli più rapidi nella fruizione. E lì nata un po' l'idea di entrare e fondare una società, far evolvere la mia esperienza formativa, che mi piace dire visto anche la radio che siamo, iniziò nel 1970, avevo 17 anni, ho ritrovato una foto, quindi il prossimo anno farò 50 anni da formatore, perché ho ritrovato una bella foto a Frontignano di Ussita nel Maceratese, dove ero l'animatore, avevo avuto l'incarico di fare l'animatore di un campo scuola dell'Azione Cattolica.
Quindi era un campo estivo.
Era un campo estivo. E lì è stata la mia prima esperienza e mi innamorai proprio della formazione, delle cose, perché mi misero in mano un libro che ricordo sempre di un psicologo francese, che era Roger Mucchielli dei Salesiani, che presi in mano sulle dinamiche di gruppo. Mi appassionò così e scoprì proprio la trasformazione che può fare su di me e sulle persone quando uno fa bene la formazione. Ecco, da lì è nata la mia storia di formatore, che ho attraversato varie organizzazioni nel mondo sia produttivo che sociale e associativo, fino a decidere poi, quindi ho collaborato da organizzazioni sindacali alla Confindustria, Confartigianato, Confecommercio, tutte le associazioni.
Tutte le parti sociali.
Ho fatto le parti sociali e i vari mondi, dal volontariato
alle angolature.
Ecco, consideriamo che con la mia storia ho oltre 2000 progetti formativi sviluppati negli ultimi 20 anni soltanto, con la mia società naturalmente. Quindi è nata il concetto di Skilla, è stato quello di intanto lavorare molto sulle metodologie didattiche, come apprendono le persone, quindi con tutte le nuove scienze, le neuroscienze, cosa avviene, come avviene l'apprendimento continuo, molto intrecciato con i media oggi, che è, perché le persone apprendono comunque anche in modo inconsapevole, perché quando si naviga in internet e si ricerca un'informazione si apprende, però si può apprendere anche in modo distorto, perché se uno non ha metodo può prendere false informazioni o false credenze o falsi metodi. Quindi al di là della tecnologia rimane la solidità della tradizione, che è quella di avere solide metodologie di apprendimento, che è sapersi fare le domande, saper riflettere, avere pensiero critico, saper discernere. Questi sono i fondamenti, credo sempre, dell'apprendimento. La tecnologia facilita e accelera questo processo. Mi piace ricordare che anche il testo del nome della rosa, dove ci sono i vari omicidi per conquistare una biblioteca, conquistare un libro, ok? Pensiamo, oggi invece siamo al contrario, siamo quasi l'informazione diventa sovrabbondante, è gratuita, quindi non è più la nozione quella che dobbiamo noi conquistare, ma il metodo per saper selezionare e trovare nell'infinità delle risorse che esistono in rete le informazioni. Ecco, quindi la nostra società quindi è nata nell'idea proprio di costruire metodologie per l'apprendimento online, che non è solo fare le cose digitali, ok, ma creare una nuova mentalità, una nuova cultura di come l'apprendimento deve essere permanente, può esserlo, può essere veloce, può espandere la potenzialità di ogni persona anche nel trovare lavoro, anche per riqualificarsi, anche per sviluppare passioni personali. Però per questo serve una nuova cultura in questo, una nuova cultura metodologica dell'apprendimento continuo.
Guardi, lei mi ha fatto venire in mente, adesso ci ha regalato questa immagine di lei nel 1970 a un campo estivo, cioè dell'Azione Cattolica, con questo libro di uno psicologo, se non sbaglio, francese appunto, un formatore francese. E penso adesso, insomma, siamo qui in questa sede tecnologicamente avanzata, insomma, disponiamo di tutti gli strumenti per informazioni istantanee. Quindi, diciamo, dopo esserci ascoltati di questa canzone, io le volevo chiedere, a proposito di questo particolarmente, se c'è una differenza nel tema della formazione permanente nell'approccio rispetto a un giovane nativo digitale e una persona invece che ha attraversato, come lei, certo, in parte anche come me, devo dire invece, due fasi diverse del mondo digitale. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.
give it to you and wait and hope that maybe you could call me won't you, tell me that you want me, and maybe I could play for you tonight, and maybe you could sing it with me. For hours, maybe my head's in the clouds, but I could steal you some flowers and ask if I could take you out. Oh, I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me won't you, tell me that you want me, and maybe sing it with me.
Never saw it coming when you caught me way off guard. I almost crashed my car. That melody you wrote, falling for somebody I don't know.
Maybe you could sing it with me.
Don't know.
Apprendere ad apprendere in autonomia per tutto l'arco della vita. Come avete capito, è questo l'intento che Franco Amicucci, con la sua realtà Skill, che è la prima società italiana per la formazione in e-learning, sta cercando di portare avanti nel paese. Ricordava appunto come si è appassionato alle dinamiche di gruppi e tematiche della formazione nel 1970. È passato, diciamo, un tempo enorme dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica da allora ad adesso, e mi faceva venire in mente Amicucci mentre parlava quel racconto di David Foster Wallace in cui ci sono due pesciolini giovani che stanno nuotando nell'acqua. Arriva un pesce vecchio e gli chiede com'è l'acqua oggi. Loro si girano e dicono: ma che acqua? Nel senso che talmente abituati a navigare nel mare, in questo caso nel mare digitale, non percepiscono la differenza. Da qui la domanda che volevo fare è proprio questa: c'è una diversità di approccio nella formazione tra un nativo digitale e invece una persona che ha attraversato acque diverse?
Mi piace definire questo passaggio come siamo entrati nell'epoca post-gutenbergiana. Ecco, la nostra generazione, la generazione degli adulti, è cresciuta con il libro sfogliando pagina dopo pagina, o anche negli anni 70-80 slide dopo slide. La cultura post-gutenbergiana invece è un apprendimento che va a salti, nel senso che nella stessa giornata il giovane nativo digitale si muove su più media in contemporanea, e quindi anche mentre studia, chatta, raccoglie un'informazione, si collega, fa quello che si chiama social learning, si collega con la sua comunità per avere un'informazione, fa una ricerca e la restituisce, e quindi le grandi potenzialità sono quelle di una nuova velocità e quindi anche una flessibilità nuova, che io credo sia quasi, sembra quasi scritto in un DNA nuovo, per che prepara le nuove generazioni ai continui cambiamenti. Ecco, la generazione che, diciamo, destrutturata in senso positivo, più liquida, quindi abituata a muoversi con grande velocità nella società dell'informazione, sarà una generazione che non avrà grandi problemi a cambiare continuamente su questo. Dall'altro, il rischio di questa frammentazione è quella che si chiama il pensiero critico, è quella che si chiama il saper connettere poi le informazioni, il saper costruire senso e significato al frammento. E questo è il compito, credo, delle istituzioni formative, sia scolastiche che aziendali che istituzionali, quella di saper considerare questo autoapprendimento continuo e saperlo poi ristrutturare continuamente. Questo è un grande passaggio e una grande sfida educativa dove il nostro sistema ancora credo che non sia pronto su questo, no?
Voi cercate di fare qualcosa anche in questo senso, perché so che ogni azienda che utilizza il vostro metodo, i corsi di Skill, poi dona a una scuola del territorio dei corsi online per gli studenti. Quello che volevo chiedere, lei trova che le imprese siano preparate, parliamo quindi, diciamo, di imprese tradizionali, anche del manifatturiero, non imprese tecnologiche, a questo passaggio, a questa concezione di una formazione che deve essere permanente, che deve essere fatta in questo modo, scendendo nella profondità dalla miriade di informazioni che abbiamo in superficie?
Ma credo che chi ha la sfida del risultato spesso si pone in termini molto pragmatici la necessità di andare in profondità, questo è il tema. Però vorrei riprendere il concetto che aveva accennato del tema sociale.
Sì.
Noi abbiamo fatto una nel nostro manifesto, al 12° punto, c'è proprio l'apprendimento è un atto di responsabilità sociale, perché se non si apprende si esce fuori dal mercato, è come non saper leggere e scrivere nell'Ottocento, ok? Quindi l'organizzazione della società deve fare dell'apprendimento un atto sociale. Faccio due casi, Fater di Pescara. Quando una volta prendo i nostri corsi insieme, hanno voluto farla a tutte le scuole del territorio, la componente della formazione della digitale, cioè saper usare bene in modo consapevole i motori di ricerca, saper usare bene il web, è stata donata a tutte le scuole, è stata fatta insieme. Adesso era per esempio la municipale, la grande multiservizio dell'Emilia Romagna, quando le persone hanno visto i nostri corsi hanno chiesto di portarli ai loro familiari, si è creato un ambiente dove anche chi non ha il computer nel luogo di lavoro, come il personale operativo, a casa può fare con i suoi figli come si comunica,
un'attività di formazione, diciamo, domestica, a domicilio
con i propri figli, così estendere la formazione anche a chi vuole, anche nella, se fate una scelta anche non solo con i figli, ma anche il singolo può farlo con un amico, nel rispetto di tutte le diversità che esistono anche in azienda, si è esteso proprio questo elemento come attività, perché l'apprendimento è un bene sociale, un elemento del welfare ormai nelle aziende.
Guardi, lei, diciamo, nel corso della sua attività ha avuto immagino modo di incontrare, oltre ovviamente docenti universitari, incontrerà ripetutamente, immagino anche degli insegnanti.
Certo.
Cioè, se andiamo sul tema invece della formazione nella scuola. Okay. Ecco lì, le ho chiesto rispetto all'azienda, le ho chiesto rispetto al sistema scolastico, scuola primaria, scuola secondaria, in questo momento c'è questa consapevolezza della necessità di modificare anche leggermente il metodo per intercettare queste nuove dinamiche?
No, tanto anche a livello ministeriale in questi anni si sono mossi anche con Indire, l'Invalsi, una serie di strutture, con anche le conferenze dei rettori, c'è un grande movimento su questo anche nell'evoluzione delle certificazioni, pensiamo solo il Cineca, il consorzio delle università italiane, ha lanciato anche i badge, gli open badge per riconoscere le competenze informali, cioè se lo studente universitario fa attività di teatro o fa volontariato, questo è bene certificarlo. Ad esempio l'Università Bicocca è stata la prima a fare questo, adesso segue anche Padova, stanno seguendo le varie università per dire che l'apprendimento, proprio per stimolare questo apprendimento continuo, che l'apprendimento non è solo sul libro o in internet, in e-learning, l'apprendimento è anche essere riflessivi sulle esperienze di vita, ok? Quindi sapersi fare le domande, se uno acquisisce il metodo di osservare le dinamiche di una società, osservare i fatti, quello è anche apprendimento. Nell'azienda si chiama on the job training, cioè apprendi mentre lavori, ma apprendi soltanto perché tu puoi fare tantissima esperienza ma non apprendere, perché se non rifletti sull'esperienza, non la osservi, non apprendi, sarai solo una figura ripetitiva. E quindi l'apprendimento, avere il metodo di apprendimento significa anche avere il pensiero critico per osservare quello che avviene, apprendere dagli errori, per esempio. Ecco, noi dobbiamo fare di questo un grande insegnamento: chi è che non cade, chi è che non fa errori, ecco, su questo. Quindi la scuola deve anche educare a far sì che l'errore sia non solo punitivo, non da sottolineare il rosso, ma sia una grande esperienza di apprendimento. Io quando devo fare un evento aziendale consiglio sempre il rugby, perché la prima cosa che si insegna a un giovane che inizia sul rugby è: quando cadi non dare la colpa a nessuno, prima cosa devi fare è imparare a rialzarsi, perché tutti cadono, e invece noi alimentiamo la cultura della colpa, di che colpa di qualcuno. Ecco, noi invece dobbiamo stimolare la resilienza, imparare a rialzarsi, apprendere dall'errore e apprendere anche dagli successi senza invidia, perché se noi studiamo un successo senza invidia, cosa che invece i nostri social, spesso siamo in un'epoca spesso dell'odio oggi e della devastazione, credo che sia una nella mia storia, anche per l'età, credo sia una delle cose, anche se oggi non c'è, certamente noi rimpingiamo gli anni 70, io ricordo lì c'era terrorismo, c'erano cose anche di odio profondo, no? Ma oggi siamo in una decadenza invece proprio della molto preoccupante in questo senso, in termini educativi.
Guardi, diceva Bertolt Brecht, mi sto preparando bene per affrontare il mio prossimo errore, no? Cioè, mi sembra, diciamo, questo sia la chiave. E lei affrontava anche il tema del devastante diciamo disastro della caduta della anche buona educazione sui social, diciamo, certo. Quello è un mondo che purtroppo in questo momento ha preso una deriva davvero particolare. Le volevo chiedere un'ultima cosa, perché il nostro tempo si sta quasi esaurendo, amicucci. So che lei è stato premiato anche nel 2017 come CEO dell'anno per la formazione, il premio Le Fonti Awards, che viene poi consegnato anche da Borsa Italiana. Io le volevo chiedere proprio così istintivamente, ma lei è ottimista rispetto al futuro del nostro paese?
Assolutamente sì, io sono per natura ottimista perché credo che noi dobbiamo uscire da quello che era, si usa molto come quella retorica spesso formativa che non mi piace, però in questo caso la utilizzo, no? Come il bruco che dice oddio mio che mi sta succedendo, così eccetera, non si accorge che sta diventando una farfalla. Ecco, noi siamo in un'epoca di passaggio della storia che descriviamo come crisi, come invece siamo semplicemente nel momento della storia della più grande opportunità umana, perché mai l'umanità ha avuto tanta ricchezza, mai l'umanità ha avuto tanta informazione, mai l'umanità ha avuto tanta opportunità anche grazie alle tecnologie e credo mi piace dire anche all'interconnessione interculturale che avviene nel mondo, perché l'interculturalità è uno dei più grandi valori nostri che noi abbiamo. Ecco, se noi apriamo gli occhi e vediamo e li vediamo con non più con il bruco prima del passaggio, ma li vediamo come farfalla, siamo di fronte a un mondo che ha opportunità come non ha mai avuto nella sua storia.
È stato un piacere conversare con Franco Amicucci, io le strappo al volo, visto che insomma è anche accompagnato la persona che cura le sue relazioni e pubbliche, l'invito a tornare da noi.
Con grande piacere.
Noi riprenderemo poi le nostre trasmissioni a settembre dopo la pausa estiva, perché diciamo i temi che abbiamo affrontato si prestano anche a dei approfondimenti poi specifici settoriali e di carotaggi diciamo molto indicativi. So che poi lei oggi ha degli appuntamenti con una grande realtà di quelle multinazionali che di questo campo della tecnologia e del digitale si occupa particolarmente, quindi sarà anche poi occasione per parlare di tutte le sue esperienze di contatto con queste grandi realtà.
Assolutamente, come l'evoluzione che ci saranno con l'intelligenza artificiale applicata all'apprendimento, che sarà una delle cose più importanti e credo anche belle e piene di opportunità nel nostro futuro.
Ci ha già dato il titolo per la puntata in cui ci rincontreremo. Io ringrazio ovviamente Daniele Caruso che ha curato la parte tecnica di questa puntata. L'appuntamento, il penultimo con In Blu l'economia, è per la prossima settimana.
Prima di andare via, spero che balli un po' con me. Sopra la musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza ora no, tu sei bellissima, forse un po' troppo per me, se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Prima di andare via, spero che resti un po' con me, solo un momento sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza ora no, tu sei bellissima, forse un po' troppo per me, se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Cose che ti direi. Prima di andare via. Sai, può essere l'ultima buona occasione per me.
In Blu l'economia.
I contenuti della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.